un piacere vedervi, stare con voi questa mattina. E grazie, Orazio, per la rote. Potevo venire prima, ma purtroppo sono stato impedito da un incidente sulla tangenziale, quindi hanno fatto fare un giro enorme, grande, quindi ma grazie a Dio che possiamo essere qui stamattina. Porto i saluti alla mia famiglia. Non sono con me stamattina un po' perché insomma paura di contagiarsi, eccetera, queste cose qui. Purtroppo viviamo in un momento dove siamo veramente sempre allerta, e poi anche perché insomma alcuni non stanno tanto bene, ma vi salutano nel Signore. Vi salutano nel Signore. Non so, magari dico due cose riguardo al ministero, perché Kid mi ha detto, perché dici anche qualcosa sul ministero che stai portando avanti con la radio CRC, e grazie a Dio, ecco, stiamo andando avanti nonostante tutto. I programmi vengono trasmessi, in modo particolare è un programma che si intitola La Parola, dove ogni martedì e giovedì c'è un breve messaggio da parte di un fratello, un pastore, un anziano e anche delle sorelle, che possa edificare la Chiesa, e anche messaggi di evangelizzazione. E questo vediamo che veramente il Signore sta benedicendo. Siamo arrivati a più di 100 persone che ci stanno seguendo sui social anche, e quindi questo è un ringraziamento al Signore per tutto questo. Vi invito a, se non l'avete ancora fatto, a scaricare l'app di CRC.fm, in modo che potete ascoltare le trasmissioni 24 ore su 24, buona musica, testimonianze e la parola di Dio. Inoltre vi chiedo di pregare, oltre a pregare per quest'opera, che il Signore possa espanderla sempre di più. Vi chiedo di pregare per una persona che abbiamo incontrato durante le festività natalizie, perché siamo usciti fuori in piazza anche per far conoscere la radio lì a Serenio, e così mentre abbiamo distribuito diversi calendari, letterature, tutto quanto, e poi una persona alla fine era lì seduta e ci ha ascoltato mentre stavamo facendo qualche battuta, poi lui si è presentato, insomma, e poi anche lui del sud, provincia di Bari, ma lui stava lì, dice: io guarda, sono disperato perché la mia compagna mi ha lasciato, mi ha buttato fuori di casa. E ho detto: ma perché ti ha buttato fuori di casa? Perché io ho il problema dell'alcol, e mi ha detto che se io non mi vado a curare io non entrerò più in casa. E quindi era proprio disperato, e ha detto: guarda, se vuoi possiamo pregare per te, noi crediamo in un Dio che può aiutarti e può liberarti da questa dipendenza. Sì, ne ho bisogno, fa lui, gli abbiamo regalato una Bibbia, siamo in contatto con lui, sono in contatto con lui. Adesso è entrata una comunità qui, un centro di abitazione qui vicino a Milano, e sta facendo questo percorso. Lui vuole proprio liberarsi completamente. Ho detto: affidati al Signore, perché solo Lui ti può aiutare. Per cui pregate per questa persona, si chiama Pasquale, veramente che il Signore lo liberi e che lui possa scoprire prima di tutto chi è Gesù per lui, e poi iniziare una vita nuova, completamente nuova. Noi crediamo in questo, che solo il Signore può trasformare le nostre vite, come sappiamo l'ha trasformato la nostra vita, no?
Amen.
Gloria a Dio. Bene, vorrei prima pregare e poi cominciare. Signore, grazie, grazie per la tua presenza in mezzo di noi, grazie che tu sei vivente, tu sei un Dio reale, un Dio che agisci in favore nostro, un Dio che ci viene a cercare lì dove siamo, nei nostri problemi, nelle nostre difficoltà, un Dio che vuole intervenire nella nostra vita, risolvendo i nostri problemi, le nostre situazioni. Signore, noi ti chiediamo questa mattina che il tuo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori, Io non so, Signore, la situazione di ognuno di noi qui oggi, ma Tu conosci molto bene e Tu sai, Signore, qual è la parola giusta per ognuno di noi questa mattina, che possa cambiare, trasformare, incoraggiarci anche di poter portare, nel seguirti, Signore, nel fare la Tua volontà. Grazie, Signore, per la Tua presenza in mezzo di noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Io vorrei proprio incoraggiarvi questa mattina con questo messaggio, perché possiamo essere in sintonia con la volontà di Dio. Il brano che vorrei che leggiamo questa mattina è Matteo capitolo 16. Matteo capitolo 16, dal versetto 21 al versetto 28. Il tema, il titolo di questo messaggio è il senso delle cose. Il senso delle cose. Matteo capitolo 16, dal versetto 21 al versetto 28. Cerco di mettermi il timer qui, il timer nel frattempo, in modo che non voglio sfiorare, andare oltre. Bene. Leggiamo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre, Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. E questo, vedendo il seguito nel capitolo 17, infatti alcuni discepoli hanno visto la gloria del figlio dell'uomo, hanno visto chi era veramente Gesù quando sul monte della trasfigurazione. Ma concentriamo su quello che dice questo testo che abbiamo appena letto. Qui vediamo che Gesù parla con i discepoli e Gesù fa conoscere a loro quello che sarebbe accaduto di lì a poco, le sue sofferenze, il fatto che gli anziani l'avrebbero poi accusato e poi fino alla morte. E Gesù prepara i discepoli. E qui a un certo punto però Pietro non è d'accordo per tutto quello che Gesù doveva affrontare e dice: no, Signore, questo a te non ti dovrà mai succedere, ci sono io qua, ci siamo noi. E io penso che non era soltanto Pietro che aveva questo pensiero, ma anche tutti gli altri discepoli. Siamo noi qui a difenderti, tu non dovrai essere ucciso, non dovrai affrontare tutto questo. E Gesù lo rimprovera. E gli dice questa frase che a noi ci sembra molto strana. Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. E poi dice, a un certo punto dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora, se noi andiamo un po' qualche versetto dietro, sempre in questo capitolo di Matteo 16, noi vediamo che a un certo punto Gesù rimprovera i farisei e i sadducei che volevano vedere da Gesù un segno del cielo, e lui fosse, che lui, se lui fosse veramente figlio di Dio, come lui diceva di essere. E loro conoscevano molto bene l'aspetto del cielo, quando sarebbe stato il bel tempo e quando invece sarebbe stato il cattivo tempo. Il suo problema, il loro problema ed anche il nostro, è che non riuscivano a conoscere il piano di Dio e il senso delle cose di Dio, perché la nostra vista è molto limitata, non vediamo oltre. Ecco allora l'avvertimento di Gesù e i suoi discepoli di stare attenti all'insegnamento dei farisei e dei sadducei, i quali non avevano nel loro insegnamento il senso delle cose di Dio, ma quello degli uomini. E poi Gesù rivolge ai suoi discepoli facendo anche una domanda: chi dice la gente che io sia? E nessuno rispondeva, tranne a un certo punto risponde Pietro con questa bella affermazione: tu sei il Cristo, cioè il Messia, il figlio del Dio vivente. Versetto 16 del capitolo 16. E ovviamente anche gli altri erano d'accordo su questa affermazione. E in quel momento Pietro, con l'aiuto dello Spirito Santo, dà una risposta secondo il senso delle cose di Dio, riconoscendo Gesù chi veramente lui fosse. Ma qui, nel passo che abbiamo letto, vediamo un Pietro diverso. Non è passato tanto tempo da questa affermazione, ma cosa è successo? A un certo punto dice, cioè, perché Gesù a un certo punto lo rimprova dicendo: vattene via da me, Satana. Prima gli dice: non sei tu che hai parlato, ma lo Spirito di Dio ti ha rivelato questo, che io sono veramente il Cristo. E poi dopo: vattene via da me, Satana. Vediamo un cambiamento di orientamento da parte di Pietro, il quale non si fa più guidare dallo Spirito di Dio, ma dallo Spirito dell'uomo. Si lascia deviare da Satana e dalla sua umanità peccatrice, affermando cose che non sono, cose che sono secondo il senso degli uomini, e diventando così uno scandalo. Perché Gesù dice: tu sei, mi sei di scandalo? Gesù voleva dire: tu mi sei di ostacolo, tu sei un impedimento per me con questa tua frase, con quello che ti ho detto, perché vorresti bloccare qual è il piano di Dio per la salvezza del mondo. Ma immaginate cosa sarebbe successo se Cristo non fosse andato in croce, cosa sarebbe successo per tutti noi qui stamattina? Se Gesù fosse stato bloccato per fare questo, non ci sarebbe stata speranza per noi, non ci sarebbe stata salvezza, non ci sarebbe stato perdono per i nostri peccati, e avremmo ricevuto la condanna eterna. Ma grazie a Dio non è stato così, perché Gesù è rimasto fermo nel suo proposito del Padre di andare fino alla morte per i peccati degli uomini. Gloria a Dio per questo. Non si è fatto scoraggiare da questo, e non si è fatto tentare, non si è lasciato tentare da questo proposito, da questo obiettivo che aveva, il senso delle cose di Dio. Quante volte noi non abbiamo il senso delle cose di Dio, ma piuttosto il senso delle cose di Dio. C'è una grande differenza tra il senso delle cose dell'uomo e il senso delle cose di Dio. Sono due poli opposti di pensiero, di prospettive, in pieno contrasto fra di loro. L'uomo da una parte cerca di soddisfare i propri desideri, i propri bisogni, le proprie aspirazioni, la propria volontà, obiettivi da raggiungere, non considerando invece quale sia la volontà di Dio per noi. Quella buona, gradita e perfetta volontà di Dio, come dice Paolo in Romani 12, versetto 2. In pratica noi non riusciamo molte volte a capire ciò che è bene per noi. Cosa è meglio per noi stessi, per la nostra anima. E come Pietro diciamo, no Signore, questo non ti deve mai succedere, ci sono io, ci siamo noi a evitare tutto questo. Non abbiamo capito. Quante volte il Signore aveva detto ai discepoli, sapete, io darò la mia vita. Mi faranno questo, succederà quest'altro. Sono venuto per questo motivo. Ma loro non avevano capito. Non avevano capito. E ancora qui Pietro dimostra il fatto che non aveva capito qual era lo scopo della venuta di Cristo sulla terra. Perché il Figlio di Dio viene sulla terra e si fa umiliare, uccidere per noi? Non l'aveva capito. Perché non aveva il senso delle cose di Dio. Allora mi sono chiesto, come faccio io a riconoscere il senso delle cose di Dio? Per non cadere nella stessa trappola di Pietro, per non fare brutte figure davanti a Dio. Come io posso riconoscere quali sono le cose che sono secondo il senso di Dio e non secondo il senso degli uomini? Due sono i modi in cui possiamo riconoscerle, qui nel brano l'abbiamo letto. La prima cosa attraverso la parola di Dio, leggendo, studiando questa parola, noi possiamo conoscere il senso delle cose di Dio. Infatti, quando Gesù parla ai discepoli, chi sta parlando? Parla la parola di Dio. È la parola che sta parlando, sta dicendo ai discepoli, guardate, guardate, che io devo andare a Gerusalemme. E c'è un punto nel Vangelo di Luca, quando a un certo punto sta scritto che quando Gesù risolutamente decise di andare a Gerusalemme, ecco, era arrivato il momento che doveva entrare a Gerusalemme. Quante volte lo volevano fare fuori prima del tempo, ma Dio non ha permesso perché non era il momento giusto. C'erano ancora tante altre cose che il Signore Gesù doveva fare, doveva insegnare, doveva dire, e poi arrivare a quel momento. Ma lui è la parola di Dio incarnata. E infatti lui spiega come fa con noi quando leggiamo la parola. Lui ci spiega quello che sono le cose riguardo a Dio, che appartengono a Lui. Qual è la sua volontà, qual è il piano che Lui ha per tutti quanti noi. Lui spiega e informa. Versetto 21. Gesù allora cominciò a spiegare ai discepoli e poi dice, più avanti, a informare loro quello che doveva succedere. Quindi la parola di Dio ci spiega, ci informa qual è la volontà di Dio per noi. Perciò è importante, ogni volta che siamo davanti alla parola di Dio, ascoltare attentamente quello che il Signore vuole dirci. Perché essa, la parola, ci dà il senso delle cose di Dio. Anche se a volte non riusciamo a comprenderla, ci sono delle cose, è vero, che non riusciamo a comprendere, ma anche Paolo lo diceva, anche Pietro, scusate, stesso, nella sua epistola diceva, ci sono alcune cose che sono difficili, no? Di comprendere, e le persone ignoranti cercano di distorcere il significato. Ci sono, è vero, delle cose, però lo Spirito Santo ci aiuta a comprenderle. E noi quando ci lasciamo guidare da Lui. Ma ecco perché il salmista dice a un certo punto, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Cosa voleva dire il salmista? Che se io non so dove mettere i miei piedi, perché è buio, in questo mondo è un mondo di tenebre, un mondo buio, di peccato, io posso cadere, posso inciampare, posso andare contro qualcosa e farmi male.
Ma poi dice la parola, la tua parola, Signore, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Cioè, quando c'è la luce di Cristo nella nostra anima, nella nostra vita, allora non c'è motivo di temere, di cadere peccando contro la volontà di Dio e della sua parola. Quando c'è la luce della parola di Dio nel nostro cuore, noi sappiamo riconoscere quando le cose sono da parte di Dio e quando no. Notiamo che Pietro, al versetto 22, non si fece guidare dallo Spirito Santo, altrimenti non avrebbe detto: voglia il cielo, Signore, che questo non ti accapiti mai. Qual era il proposito di Dio? Qual era il proposito di Gesù nel venire sulla terra? In Giovanni 12,46 è scritto: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Io sono la luce del mondo, quella luce che rischiara il vostro cammino. E così potete sapere qual è la giusta direzione che dovete seguire. E poi in Giovanni 10,10 è scritto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è lo scopo del Signore. 33 anni vissuti su questa terra per questo obiettivo. Era un piano stabilito dall'eternità, perché per amore nostro, per l'umanità che ha fallito, che non ha seguito la voce di Dio e che non segue ancora la voce di Dio. Quando crediamo nella verità della parola di Dio, ecco che una luce entra in noi e comprendiamo allora il senso delle cose di Dio, perché è Lui che ce le rivela per mezzo dello Spirito Santo. Non so se a voi vi è capitato, ma quando mi sono convertito, pian piano più crescevo nella fede, ecco cosa significa questo. Lo Spirito mi rivelava e mi faceva comprendere quello che stavo leggendo. Più leggevo la parola, più la studiavo, più Lui mi aiutava a capirla. Ed è così. Solo quando siamo vicini alla parola noi possiamo conoscere il pensiero di Dio. Ma tutto questo non basta per riconoscere il senso delle cose di Dio. Occorre anche un atto di volontà da parte nostra, cioè smettere di pensare solo a noi stessi e di prendere la propria croce e seguire il Signore, il nostro Maestro. Quindi c'è bisogno di una rinuncia. Versetto 24, abbiamo letto. Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che cosa significa questo? Cosa voleva dire Gesù con queste parole? Significa mettere da parte il nostro io, mettere da parte il nostro egoismo, la pretesa che abbiamo di sapere tutto, di cavarcela con la nostra intelligenza, e tutti quei motivi umani per dare invece spazio alla voce dello Spirito che parla attraverso la parola vivente. Molto spesso noi pensiamo di sapere quello che Dio sta facendo nella nostra vita, ma forse non è quello veramente quello che Dio sta operando. Dipende adesso dal tuo rapporto che hai col Signore. Perché se il tuo rapporto è così stretto con Lui, allora c'è un'intesa forte con il Signore e potrei conoscere quello che sta facendo. Ma se non c'è questa relazione, come puoi sapere quello che sta facendo Gesù nella tua vita? Se non hai relazione, non hai rapporto. Purtroppo noi cerchiamo sempre di imporre il nostro modo di vedere le cose anziché dare spazio a quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Succede che invece di favorire il piano di Dio diventiamo degli ostacoli col nostro comportamento, col nostro modo di ragionare affinché quel piano non si realizzi. Anche noi spesso cadiamo nella tentazione di Pietro, che con le sue parole, senza accorgersene, stava ostacolando il progetto di Dio, come ho detto prima, per la nostra salvezza. Una cosa importante da sapere è che Ogni volta che noi siamo un ostacolo all'opera di Dio, diventiamo dei Satana. Che significa? Sapete voi cosa significa la parola Satana? Avversario. Diventiamo un avversario di Dio quando ostacoliamo il piano che Dio ha per noi. Che il Signore ci guardi e non permetta mai che noi stessi possiamo diventare un impedimento, un freno per l'opera di Dio. Prego che questo non avvenga mai nella mia vita e nemmeno che io sia di ostacolo per la crescita di mio fratello e mia sorella. Che Dio non voglia questo. Che io possa essere un intralcio nella crescita della fede dei miei fratelli. Piuttosto la mia preghiera è quella di essere sempre disposto a fare la volontà di Dio. Sei tu disposto a fare la volontà di Dio? Sei disposto a capire qual è il senso delle cose di Dio per la tua vita? Sei disposto a ricercare la volontà di Dio nella tua vita? Il nostro unico pensiero deve essere quello di essere discepoli che seguono il Maestro. Non dimentichiamo il significato di questa parola di essere discepoli. Il discepolo non ha iniziative sue, ma fa quello che dice il Maestro. Lo imita, fa quello che lui fa. Va dove lui va. Il discepolo è colui che segue il Maestro, non è che se ne va per conto suo, per fatti suoi, no? E attento alla volontà del Signore. Quindi mette sempre, e qual è la volontà di Dio? Il Signore ci ha dato un esempio. La sua venuta su questa terra è venuta proprio per te e per me. Ogni cosa che lui ha fatto, ogni cosa che lui ha detto, era per amor tuo, per amor mio, fino a dare in sacrificio la sua vita. E noi, cosa dobbiamo fare? La stessa cosa come discepoli. Dare noi stessi per gli altri. Dare noi stessi per i nostri fratelli. Dare il nostro tempo, dare le nostre risorse, dare ogni cosa per aiutare il prossimo. In questo noi dimostriamo che siamo veramente discepoli. Quando noi amiamo e siamo disposti a sacrificare noi stessi per gli altri. Mettere sempre gli altri al primo posto ed essere disposti a dare tutto noi stessi per loro, come Gesù ha dato il suo esempio, dando la sua vita per noi. Leggiamo Filippesi. Cosa dice Paolo riguardo proprio al Signore Gesù? Capitolo 2, versetti 5 a 8. Paolo dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri più di se stessi. Cercando ciascuno non il proprio interesse, versetto 4, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, nella morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. Cosa fece il Signore Gesù? Svuotò se stesso. Annullò se stesso. E si rese ubbidiente alla volontà del Padre fino alla fine, fino alla morte. Quelle parole del giardino Getsemani sono parole forti, quando Gesù disse: Padre, se è possibile, allontani da questo calice, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E anche noi, se vogliamo conoscere il senso delle cose di Dio e essere graditi davanti a Dio, dovremmo fare la stessa cosa: Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà. Voglio svuotare me stesso. Voglio considerare gli altri più di me stesso. Voglio amare come tu hai amato. Dobbiamo ricordarci, anzi, non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo dei servi. E un servo non ha diritti da pretendere al suo padrone. Pietro capì molto bene questo più tardi, il senso delle cose di Dio. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, quando scrive nella sua prima lettera, capitolo 2, versetti 19 e 25, lui dice: perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza davanti a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Ma lì non aveva capito la sofferenza di Gesù che stava passando. Ma qui invece dice: è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati. A che cosa siamo stati chiamati, fratelli e sorelle? A che cosa siamo stati chiamati? Pietro ci dice: poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciatemi un esempio perché seguiate le sue orme. Quindi che anche noi, per amor del bene, per amor del Signore, dobbiamo sopportare, soffrire come Cristo ha sofferto per noi. C'è una vittoria che abbiamo noi. È una vittoria che non l'abbiamo conquistata noi, ma l'ha conquistata Cristo alla croce. E questo ci dobbiamo ricordare, che noi non siamo perdenti, ma siamo vincitori. Anzi, Paolo dice: più che vincitori in colui che ci ha amati. Sembra a volte che noi siamo sconfitti quando subiamo ingiustizie, ma non è così. Dio è dalla nostra parte, come è stato per il Signore Gesù, e alla fine Dio lo ha sovranamente innalzato, dandogli un nome che è al di sopra di ogni altro nome. La gloria si ottiene dopo l'umiliazione. Non c'è gloria senza umiliazione. Questo è l'esempio che ci è stato dato dal Signore Gesù. E a questo siamo stati chiamati, dice Pietro. Egli che non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue ferite siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Che Pietro diverso che troviamo qui, completamente diverso. Aveva capito qual era il senso delle cose di Dio. Non più lui che si metteva davanti col suo pensiero, col suo ragionamento, col suo modo di fare, di essere, la sua intelligenza. No, Dio prima. Dio e la sua volontà. Cara sorella e caro fratello, la tua vita, lasciatemi questa espressione, è come una radio che per cercare la frequenza giusta, quella di Dio, è necessario sintonizzarsi in ogni momento con Lui, cercando di instaurare un rapporto costante con la sua parola e con la preghiera. È solo in questo modo, quando ci sintonizzeremo, che oggi è un'altra parola molto importante, molto che è diffusa, ci connetteremo. La connessione, no? Internet. Si parla molto di connessione, ma no, noi parliamo qui di connessione con Dio. Ogni volta che noi ci connettiamo con Dio, noi entreremo in una sfera dove conosceremo la volontà di Dio, conosceremo quel senso delle cose di Dio per la nostra vita, e allora lo vedremo, lo ringrazieremo e staremo dei servitori graditi davanti a Lui. Dio vuole questo da noi, che noi lo seguiamo, che noi lo capiamo, che noi lo intendiamo, che noi ci disponiamo a compiere quel piano che ha iniziato con noi e che lo porterà fino alla fine, dice Paolo Filippesi. Non è bello essere parte di questo piano? È bellissimo. Anche se io non merito niente, non merito nulla, sono indegno, ma Dio mi ha fatto grazia in Gesù Cristo per rendermi partecipe a questo piano, e io posso essere una benedizione per chi mi è accanto a me, per chi mi ascolta, per chi vive a fianco a me, una benedizione che porta benedizione di benedizione ad altri. Che il Signore ci aiuti a vivere secondo il piano che Lui ha stabilito per noi, per conoscere, per essere sempre connessi, per capire la sua volontà, il senso che Lui, delle cose che Lui ha stabilito per noi. Amen. Mm-hmm.